Buonasera e ben ritrovati a questa nuova puntata di Dixie Club. Abbiamo chiuso la puntata precedente con Norman Granz, che pubblica una serie di dischi dal titolo I Duetti, fra i quali più conosciuti e di maggior successo furono quelli di Ella e Lewis. Questi duetti furono anche fra i primi prodotti ad accendere un certo divismo jazzistico presso il pubblico. Due album, il già citato Ella and Lewis dell'agosto del 1956, è registrato presso i Capitol Studio di Los Angeles, disco di duetti fra la Fitzgerald e Armstrong, con Oscar Peterson, Herb Ellis, Ray Brown e Buddy Rich, inciso insieme ad un meno noto Ella and Lewis for Lovers, da cui ascoltiamo Love is Here to Stay, un brano cult di George Gershwin ed inserito nella colonna sonora del film Follia di Hollywood.
It's very clear our love is here to stay, not for all year, but ever and a day. All the radio and the telephone that we know may just be passing fancies, and then time may go. But oh my dear, our love is here to stay. Together we going on a long, long way. In time, the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they only made of clay. But our love is here to stay. Take it out.
It's very clear our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies, and in time may go. But no, oh, my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay.
In In seguito al successo ottenuto e da grande richiesta, l'anno successivo uscirono col doppio disco Ella and the Lewis Again. Era luglio-agosto del 57 a Hollywood, stessa formazione ma lui Belson al posto di Buddy Rich. Da quest'ultimo lavoro ascoltiamo Gee Baby Ain't I God to You. Naturalmente tutte le registrazioni sono su etichetta Verve.
Treat you the way I do. Gee, baby, ain't I good to you? There's nothing too good for girls, so true. Mama, ain't I good to you? Yes, I bought you furs for Christmas and a diamond ring, Cadillac car. And everything, loves make me treat you the way I do. Gee, baby, ain't I good to you? Yes.
Love makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? There's nothing too good for a boy that's so true. Gee, baby, ain't I good to you? Bought you some cashmere for Christmas, a diamond ring, a Mark 7 car, and everything. Love makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? Love makes me you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? There's nothing too good for a boy that's so true. Baby, baby, ain't I good to you? Bought you some crazy sports shirts, you had your fling, a Mercedes-Benz sport car and everything.
La Verve Record fu venduta nel 1960 alla Metro-Goldwyn-Mayer, che nel 72 l'avrebbe poi ceduta alla Polygram. Grenz si ritirò a Ginevra, dove fondò la sua ultima etichetta, Pablo Record, nel 73. rimase per il resto della sua vita a Ginevra, dove nel 2001 morì per un male incurabile. Il nome Decca, altra etichetta, è derivato da un grammofono portatile chiamato Dulcefon, brevettato nel 1914 dalla ditta costruttrice di strumenti musicali Barnett Samuel & Sons. Il nome Decca fu coniato da Wilfred Samuel, sostituendo l'iniziale della parola Mecca, chissà perché, con l'iniziale del logo dell'azienda Dulcefon. Questa è una registrazione riprodotta su un Dulcefon. È Coleman Hawkins con Don Byas e Bud Johnson. Sentiamo. Venne successivamente rinominata come The Decca Gramophone Company Limited e venduta all'agente di cambio Edward Lewis nel 1929. Con la pubblicazione di numerose incisioni, sia di musica classica che di musica leggera, in pochi anni la Decca Records Limited divenne la seconda etichetta discografica mondiale, autonominandosi The Supreme Record Company. Nel 1932 la Decca acquisì il ramo inglese della Brunswick, società sull'orlo del fallimento, il che le consentì di annoverare fra i suoi artisti anche Al Jolson e Bing Crosby. E proprio dopo questa acquisizione del 1932 c'è questa canzone di Bing Crosby, Some of These Days.
Some of these days, you're gonna miss me, honey. Some of these days, you're gonna be so lonely. You'll miss my hugging, gonna miss my kissing. You'll be so sorry when I'm away. Now you're gonna be lonely, just for me only. Because you know, honey, that you had your way. And when you leave me, you know it's gonna grieve me. You'll miss your little daddy some of these days. You know, honey, that you had your way. And when you leave me, you know it's gonna grieve me. You'll miss your little da-di-da-di-da-di-da-di-da. Tweet, 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 tweet.
Nel 1934 si costituì negli Stati Uniti la Decca Records Company USA per distribuire nel mercato nordamericano le proprie incisioni. Tuttavia, con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la compagnia inglese perse la proprietà dell'etichetta americana e questa cominciò a gestire la propria produzione in completa autonomia. Il maggior successo di tutti i tempi della Decca americana è stato White Christmas, inciso da Bing Crosby una prima volta nel 40 e successivamente nel 47. L'anno precedente la casa inglese cominciò ad utilizzare una nuova tecnica di registrazione sonora, denominata Full Frequency Range Recording e contraddistinta sulle etichette dei dischi della sigla FFRR. Questo fu anche uno dei primi esempi di trasposizione di tecnologie militari nell'industria civile. Fino alla fine del conflitto mondiale, questa tecnica era infatti stata usata solo a scopi bellici, in quanto in grado di riconoscere l'avvicinarsi dei sommergibili individuandone le vibrazioni del motore. Persa la proprietà della consorella americana, nel 1947 la Decca inglese costituisce una nuova etichetta, London Records, con la quale riprende a distribuire le proprie incisioni negli Stati Uniti e in Canada. Della nuova etichetta London, a partire dal 1950, appaiono i primi dischi jazz col solito Armstrong, che con l'orchestra di Fletcher Henderson incide una bella serie di brani. Noi ascoltiamo The Railroad Blues.
I made a mistake.
stesso tempo la London distribuisce nel Regno Unito registrazioni americane non provenienti dalla Decca USA, ma da etichette indipendenti: la Dot, la Liberty, la Specialty, Sun, United Artists, Cass, Imperial, contribuendo a far conoscere in Europa artisti quali Roy Orbison, Pat Boone, Little Richard e Fats Domino, che interpreta ora Blueberry Hill su disco Imperial.
I found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. On Blueberry Hill, it lingered until my dream came true. The wind in the willow played love's sweet melody.
Occasione mancata per la Decca quando un suo funzionario si rifiutò di mettere sotto contratto nel 62 gli allora sconosciuti Beatles. Tra i numerosi artisti che incisero per la Decca si ricordano i Rolling Stones, George Harrison, Ten Years After, i Camel, Cat Stevens, i Them, capitanati da Van Morrison, The Moody Blues, i Genesis e The Animals. La United Artists Record è una casa discografica fondata nel 58 negli Stati Uniti da Max Youngstein, della United Artists, rimasta attiva fino al 79, quando è confluita nella Capitol Record, era inizialmente destinata alla realizzazione e distribuzione di colonne sonore dei film prodotti dallo studio cinematografico. Successivamente ha diversificato il suo campo d'azione producendo dischi di musica leggera, popolare, country, jazz, pop e rock and roll. Nel 68 incorporò la Liberty Record. Su United Record del 70, Minoru Muraoka registra Take 5. Oh, La Dot Record è un'etichetta discografica americana fondata da Randy Wood, attiva dal 1950 al 79. L'etichetta è stata riattivata nel 2014 attraverso una joint venture tra Big Machine Label Group e la divisione Republic Record della Universal Music Group, che possiede l'originale Dot Record Catalog. Con sede a Nashville, la Dot è stata chiusa definitivamente nel 2017. Nei suoi primi anni, Dot si era specializzata nella ricerca e nella produzione di artisti del Tennessee. Poi si è espansa per includere musicisti provenienti da tutti gli Stati Uniti. Ha registrato musica country, rhythm and blues, polka, valzer, gospel, rock and roll. Dopo essersi trasferita a Hollywood, la Dot Record ha acquisito molte registrazioni da piccole etichette indipendenti e le ha portate a livello nazionale. Su Dot Record ascoltiamo la sigla del nostro programma In the Mood, performata da Johnny Maddox. Pacific Jazz Records è stata una casa discografica con sede a Los Angeles e etichetta più nota per il free jazz o il jazz della costa occidentale. Fu fondata nel 1952 da Richard Book e dal batterista Roy Hart. Tra i musicisti che hanno registrato per la Pacific Jazz ricordiamo Chet Baker, Paul Desmond, Jerry Mulligan, Joe Pass, Gerald Wilson, i Jazz Crusaders e diversi altri artisti. Dai Jazz Crusaders ascoltiamo Way Back Home. Thank you. Wiki Jazz, note e curiosità intorno alla musica jazz. Come anticipato la volta scorsa, questa sera apriamo una veloce panoramica per conoscere come gli altri paesi hanno interpretato il musical. Cominciamo dall'Italia. Il sonoro si avvia con un film diretto da Gennaro Righelli, considerato un regista scrupoloso e attento ai gusti del pubblico, che venne preferito dalla produzione al più dotato ma meno esperto Alessandro Blasetti, per la regia del primo film sonoro italiano, La canzone dell'amore del 1930, ispirato ad un'opera di Pirandello. Nel 1954 Ettore Giannini realizzò una sorta di inventario del folklore partenopeo in Carosello napoletano, ma soltanto una decina d'anni dopo le nuove canzoni e i giovani interpreti da Gianni Morandi, Albano, Bobby Solo e Little Tony e molti altri dilagarono sullo schermo nel cosiddetto musicarello, un filone autonomo e parallelo al musical, come già era avvenuto negli anni 50 per il film operistico. In tempi più recenti, l'eclettico Pupi Avati con Aiutami a sognare del 1981 ha azzardato un musical più conforme alla tradizione americana, raccontando una vicenda romantica in tempo di guerra tra un aviatore americano e una vedova padana. Nel 1989 Nanni Loi in Scugnizzi ha invece costruito con sensibilità meridionale un'opera corale animata da ragazzi di un riformatorio. Un cenno merita anche la sceneggiata cinematografica di Mario Merola, che non ha nulla della leggerezza del musical propriamente detto, ma il cui ritmo è pure scandito dalle canzoni. Caso anomalo è poi Ballando Ballando del 1983 di Ettore Scola, non tanto per l'ambientazione in una sala da ballo francese, ma più ancora per affidare alla sola danza e alle canzoni di mezzo secolo l'intero andamento narrativo. E ora, da Aiutami a sognare di Pupi Avati, ascoltiamo Help Me to Dream, firmato da Ritz Ortolani.
Help me to sing it.
Un paese che ha cercato una propria via al musical è stata l'Unione Sovietica, che già dalla metà degli anni 30, con uno spirito bivalente, importò gli stili americani un po' per aderirvisi e un po' per parodiarli. Grigori Aleksandrov, con Tutto il mondo ride del 1934, è considerato un classico della cinematografia sovietica ed è la prima commedia musicale girata in URSS. Il rapporto col cinema statunitense si fece più diretto due anni dopo, nel successivo Il Circo, facendo perno sulla vicenda di un'attrice americana che, vittima nel suo paese dell'intolleranza razziale, si rifugia in Unione Sovietica. Negli anni seguenti il musical sovietico prosperò senza tuttavia raggiungere una qualità da giustificarne l'esportazione, e nel dopoguerra furono adottati alla nuova situazione storica temi classici come quello dell'artista che trae la fonte di ispirazione dalla sua terra, nella canzone della terra siberiana del 47, o di ambientazione rurale come l'altro del 50, i cosacchi del Kuban. La Germania cercò precocemente di sfruttare la spettacolarità del musical e lo fece coniugando le risorse dello schermo con la tradizione dell'operetta. L'attrice ballerina Lillian Harvey fu la popolare protagonista de Il congresso si diverte del 31 di Eric Carell, film che le aprì le porte di Hollywood, in cui interpreta una guantaia che intreccia un idillio con lo zar Alessandro al congresso di Vienna. Nella seconda metà degli anni 30 salì alla ribalta l'attrice svedese Zara Lander, che la società di produzione cinematografica tedesca impegnò in una serie di melodrammi ma anche di commedie musicali. La produzione di film musicali in forma di rivista non si fermò neppure durante la guerra. Helmut Kuttner realizzò nel 1942 A suon di musica, e in quello stesso anno Paul Martin realizzò Carneval der Liebe, Carnevale d'amore. Ma anche in Germania non si riuscì a contrastare la concorrenza hollywoodiana, come neppure in Francia, almeno fino alla metà degli anni 60, quando Jacques Demy realizzò nel 64 Le Parapluies de Cherbourg e nel 67 Les Demoiselles de Roquefort, due opere uniche, la prima interamente cantata, la seconda popolata di nomi illustri, fra cui lo stesso Gene Kelly, che rendono omaggio al cinema americano. E dal film Le Parapluies de Cherbourg ascoltiamo l'omonimo brano di Michel Legrand, interpretato dall'orchestra di Frank Purcell.
Thank you.
Nell'ambito delle altre cinematografie che si sono cimentate col musical, spicca quella egiziana, e in particolare il nome di Youssef Chahine, il più celebre cineasta arabo. Il suo Addio amore mio del 57 fu tra le molte commedie musicali egiziane vistosamente incrociate col melodramma, probabilmente la migliore. Nel 1987 gira Il sesto giorno, un adattamento cinematografico della novella scritta in francese dallo scrittore libanese André Chédid, la cui protagonista è la famosa cantante franco-italiana Dalida, egiziana di nascita, nata al Cairo, nel ruolo di una povera donna egiziana. Il film dedica in apertura un omaggio a Gene Kelly con una citazione di Singing in the Rain. Una menzione a parte spetta infine al cinema indiano, in cui la musica, danza e canto hanno sempre rivestito un ruolo di primo piano, e alla figura di Guru Dutt, autore di opere musicali di spessore melodrammatico, come nel 57 con L'assetato e nel 59 con Fiori di carta, in cui abbondano autobiografismo e tradizioni. Chiudiamo la puntata di questa sera con una registrazione del 43, dal film Carneval der Liebe, la voce di Evelyn Kunicki. Al prossimo wiki. Grazie per l'ascolto e non mancate l'appuntamento della prossima settimana. Good night and good luck.